Visualizza.
Ecco. Va bene, allora entriamo subito in argomento. Il tema è quello dell'energia. Allora vediamo un attimino cosa possiamo dire. Allora cominciamo con qualche dato. Quanta energia? Si parla moltissimo di energia, fa bisogno quanto è. Lì ci sono alcuni numeri che vengono ufficialmente da Terna, che è l'ente che ha la gestione e il controllo delle reti di distribuzione. Noi abbiamo in Italia al 23 un consumo di tutte le forme di energia, quindi tutto in generale, lordo di 1744 terawattora in un anno. Terawattora vuol dire miliardo di kilowattora, usiamo i kilowattora che sono quelli delle bollette e così si fa, facciamo un'idea, ecco. 1744, tutto incluso. La parte elettrica è una parte in questo totale che è minore, anche qui lordo netto, non entriamo in eccessivi dettagli. Diciamo che la parte, concentriamoci sulla parte netta, di energia elettrica sono 257 terawattora in un anno. A questi si aggiungono 54,6 terawattora che importiamo dall'estero attraverso le connessioni che abbiamo con altri paesi, ma c'è anche qualcosina che esportiamo, quei 3,3. Alla fin fine, sommando e sottraendo, vediamo che il fabbisogno complessivo di energia elettrica, poi c'è tutto il resto, è 306 terawattora in un anno. Okay? Di questo è bene comunque saperlo che una parte, quei 18 terawattora, se ne vanno come perdite dirette per la trasmissione. Per cui quello che arriva agli utenti sono poi 288 terawattora. Vabbè, questo tanto per metterci dei numeri. Ora, tra le cose che si sentono nel dibattito, una cosa che si sente è: ah sì, certo, le rinnovabili, vero, eccetera, ma non basterebbero. Anche qui mettiamo giù qualche numero. Consideriamo, immaginate che volete mettere i pannelli su casa vostra, se qualcuno ha una casa, va da un installatore e gli chiede sì, ma in un anno quanto producono. Allora vediamo commercialmente quello che mi dicono, quindi non in un laboratorio dove si fanno, no, commerciale in Italia. Diciamo 1200 kWh all'anno per kilowatt installato. Parliamo di fotovoltaico, non c'è solo lui, ma tanto per avere un'idea. Si può fare di più, di meno, bisogna vedere se uno è in Sicilia, se uno è in Trentino, ogni cosa è quello. Vediamo al metro quadro, prossima, quanto deve essere grande il tetto per... Bene, facciamo anche qui un conto, vi daranno tra 150 e 200 kWh al metro quadro, teniamoci bassi, 150 kWh al metro quadrato. Detto questo, quanti metri quadrati corrispondono al fabbisogno di energia elettrica complessivo dell'Italia? Fate il conto e vi vengono fuori 1920 km quadrati. 1900 km sono tanti. Dunque l'Italia sono 300, vedo che è parzialmente coperto, 302.000 km quadrati. Quindi, non ha molta importanza. Torniamo pure su. Vedete che quella cifra è il 6 per 1000 del territorio nazionale. 6 per 1000. Meno dell'1%, insomma. Vabbè, tanto poco. Bene, in Italia il suolo che è impermeabilizzato, perché sopra ci sono dei tetti, dei piazzali, dei parcheggi, dei capannoni, di quel cavolo che volete voi, è un po' più del 7% del totale. E tra l'altro il consumo di suolo, si parla tanto del porre fine al consumo di suolo, bla 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 bla, continua aumentando. Fino a 2-3 anni fa, nei dati che sono quelli di ISPRA, eravamo intorno ai 2 metri quadri al secondo, che spariscono sotto il cemento o cose analoghe, adesso siamo a 2,41 metri quadri al secondo. Si va avanti al galoppo. Allora, in questa situazione, anche pensando soltanto al fotovoltaico, è chiaro che non c'è bisogno di utilizzare del suolo libero. Ce n'è in abbondanza di quello che è già comunque coperto o compromesso. Questo lo dicono i numeri. Chi insiste per avere accesso dei suoli liberi per fare ettari e così via di fotovoltaico, e lo fa perché considera e tratta l'energia come una merce. allora come mettere su una fabbrica, non faccio una fabbrichettina, se si vende bene la faccio grande, no? Per produrne tanto e minimizzare i costi, e allora voglio tanti ettari. Questo se ragiono pensando all'energia come una merce, no? Perché voglio ricavare dei profitti, non una risorsa che serve a star bene. È una roba che si vende, e allora siccome oggi si attacco green, si vende bene, datemi tanto spazio, no? Così riduco i costi di realizzazione degli impianti. Il fatto è che l'energia, proprio strutturalmente, al di là di ogni altra considerazione, non è una merce. Perché? Perché noi nell'energia siamo immersi, non è che l'energia, noi siamo abituati a devi comprarla, devi andare a uno che la produce. No, l'energia è qui, noi siamo immersi come pesci nel mare dentro l'energia. Qui siamo immersi in un campo elettromagnetico di energia, che qui la temperatura dell'aria dipende da quello, le luci e così via. Quando siamo fuori, idem, no? Il sole è dappertutto, la radiazione è dappertutto, poi c'è altro, non c'è solo lui, l'aria che si muove, l'acqua che scorre, quindi quella roba lì ce l'abbiamo intorno, no? Il problema qual è? È che noi non dobbiamo produrre energia, dobbiamo trasformare l'energia che abbiamo qui intorno nella forma che normalmente usiamo, che è quella elettrica, o magari anche direttamente calore. È una conversione che dobbiamo fare, non è che dobbiamo estrarre, cioè la miniera di energia la tiriamo fuori, no, dobbiamo trasformarla in quello che ci serve. Naturalmente la trasformazione richiede impianti o altro, e quindi abbiamo un costo, dobbiamo farci carico del costo della conversione alla forma che ci serve e della distribuzione fra di noi. Quel costo lì dobbiamo affrontarlo, però attenzione che quello è un costo, ma la materia prima, l'energia, non ha prezzo. È un po' come l'aria. L'aria per adesso almeno non te la fanno pagare, però se vuoi mettere in movimento e ci vuole il ventilatore, devi pagarti il ventilatore, quello che serve, ok? Quindi l'energia per sua natura non è una merce, non ha un prezzo. Ha un prezzo, hanno un costo, le strutture necessarie per la conversione, trasformazione, trasferimento, accumulo eventuale. Questa differenza non è di poco conto, perché se io mi imposto come merce, allora giganteschi impianti. Diversamente vediamo. Oh, si parla di rinnovabili adesso, comunque visto il momento climatico bisogna puntare sulle rinnovabili, è un termine improprio ma non sto a entrare eccessivamente. Diciamo che le sorgenti, le fonti di energia rinnovabile, primaria, sono quelle che hanno una durata che è assolutamente fuori scala rispetto ai tempi umani, vediamola così, perché di eterno qui fisicamente non c'è niente, chiaro? Però qui siamo fuori scala e va bene. Infatti, cominciamo col Sole, i tempi sono miliardi di anni, va bene, possiamo anche non preoccuparci troppo, no? E il Sole, attenzione, non è il Sole solo diretto, no? Perché c'è anche il ciclo dell'acqua, vaporizzazione, condensazione, precipitazione, scorrimento, è sempre il Sole, è il motore che c'è dietro, mica altro, e anche la rotazione della Terra. Il vento, idem, la circolazione atmosferica locale e globale, è dietro alla rotazione della Terra, è di nuovo il Sole. La circolazione marina e oceanica è di mezzo, c'è le differenze di temperature, c'è sempre il Sole, la rotazione terrestre, anche le differenze di salinità, eccetera. Miliardi di anni, va bene? Poi ci... Ops, pardon, volevo...
Non c'è problema, ci sono...
Sì, sì, ci siamo. E poi abbiamo le altre fonti sempre cosiddette rinnovabili impropriamente, la geotermia, e beh, non è che dice sì, quanto dura, sono centinaia di milioni di anni se continuiamo più o meno come adesso, e poi ancora le maree, di nuovo, gravitazione, la Luna si sta allontanando di alcuni millimetri all'anno, la perderemo, c'è ancora qualche miliardino di anni davanti comunque per avere. Quindi queste sono le cosiddette rinnovabili. E viceversa, quello che abbiamo fatto è andare a cercare dei serbatoi di energie e usare quelli, no? Come il serbatoio della macchina o del motorino, lo riempio. Però quelli si vuotano. La durata dei serbatoi naturali, al di là dell'impatto, qual è? Per gli idrocarburi fossili, è già stata stimata, è dell'ordine di un secolo se uno continua a usarli come li sta usando adesso. Le curve che vedete lì, quella verdina in particolare, è la curva di Hubbert, no? Sviluppata da uno che lavorava per una compagnia petrolifera negli Stati Uniti negli anni 70, per vedere, per fare affari, quando è che poi dobbiamo smettere perché poi scende troppo, costa troppo caro. Bene, noi abbiamo superato il picco per il petrolio e se andassimo avanti così avremmo forse un secolo. Attenzione, anche per l'uranio è la stessa cosa. No, adesso il nucleare, grandi dibattiti, non possono entrare in eccessivi dettagli, però anche quello, se uno usasse il nucleare per far fronte in maniera massiccia e sistematica a quello che l'energia che consumiamo, l'uranio estraibile in condizioni economiche adeguate avrebbe di nuovo più o meno un secolo. Poi l'altro termine, parola magica, è sostenibile, no? Sì, vabbè, certo, però dobbiamo fare che siamo sostenibili. Cosa diavolo vuol dire? È stato emesso un decreto del governo attuale, approvato, in cui l'energia nucleare è quella sostenibile. Che cavolo vuol dire sostenibile? Uno dovrebbe mettere in fondo una nota, così come spiega le sigle, di cosa voglia dire sostenibile. No, niente, sostenibile. No? Sostenibile. Sostenibile è un processo il quale, mentre si svolge, non compromette le basi che gli permettono di svolgersi, per cui può continuare. Quella è una roba sostenibile. Ma se non è così, cioè quando io vado avanti, sto mangiandomi quello per cui il fenomeno funziona, quello a un certo punto smette. Quelle che vedete a destra sono le curve, le equazioni di Volterra, no? Preda-predatore, anche lì. Uno è non eliminare le tue basi. Due, deve essere ciclica la cosa, ma attenzione, i cicli, primo ci vuole qualcuno che fa girare la ruota, è sempre il sole. Secondo, bisogna stare attenti che ci sono dei limiti, no? Se il ghepardi inseguono le gazzelle, che è quello che ad esempio ha fatto, le gazzelle sono quelle rosse, i ghepardi sono quelli azzurri, se il predatore diventa troppo efficace, le gazzelle diminuiscono, ma quando diminuiscono le gazzelle, il predatore non è anche lui, e quindi anche lui per costa di cose diminuisce, quindi risalgono. Se il predatore, caso nostro, diventa abilissimo, impara a sparare e mette le trappole, ammazza tutte le gazzelle, a quel punto la storia è finita per tutti e due, le gazzelle e predatori. Questa è un'altra logica che nella nostra economia non è molto compresa. Nel 2050, cosa che ti vengono a dire, però l'ha detto il ministro, no, l'ha detto qualcuno di Confindustria anche, ci servirà il doppio dell'energia di oggi. Certo, quindi sì, è tutto vero, però abbiamo bisogno di tanta più energia, il doppio di oggi. Domanda, perché dovremmo avere bisogno del doppio dell'energia di oggi tra 25 anni? Osserviamo un'altra cosa, tanto per vedere, l'andamento negli anni del fabbisogno energetico, consumi energetici e di altri parametri, famigerato PIL, terribile, che comunque non deve mai calare, per carità, è la linea, e poi la popolazione, anche più o meno stabile. Ora, se uno va a vedere, mentre il PIL, quello verde lì, zigzag, zigzag, pian pianino salicchia, diciamo, sale. Beh, la curva, quella blu, che è la seconda dal basso, e quella più alta, gialla, una è il consumo totale di energia, l'altra è l'energia elettrica, come vedete da una quindicina, ventina d'anni non salgono, anche dove il PIL aumenta un pochino. Quindi perché tra 25 anni dovremmo avere bisogno del doppio? Ma vabbè, se no i ragionamenti non funzionano più. L'altra cosa che ti dicono è che le rinnovabili sono aleatorie, no? Il sole c'è, non c'è, di notte non c'è, il vento c'è, non c'è. Ora, piccola osservazione, il sole, l'eolico e l'idroelettrico sono complementari, cioè di notte comunque l'idroelettrico c'è lo stesso, il vento se c'è c'è, ma c'è anche di notte, no? Ma al di là della complementarità tra più fonti diverse, c'è anche il fatto che ci sono diverse aree territoriali, se sono interconnesse, parliamo di elettricità, e beh, certo, magari qui adesso è nuvolo, ma magari in Emilia c'è il sole o viceversa, se siamo tutti interconnessi, dove uno ha una produzione in abbondanza, immette e qualcun altro che in quel momento è un po' scarso la prende, quindi è un'altra forma di complementarietà, no? L'interconnessione non è solo in un paese, e addirittura a scala europea, e dunque gli accumuli, dice accumulare energia, voi perché aleatoria ce n'è più, ce n'è di meno. Ora, gli accumuli per la mobilità elettrica, per esempio, possono anche essere utilizzati come accumuli di sistema. Le auto sono un'altra delle contraddizioni infinite del nostro mondo, quelle delle auto, che ne abbiamo 7 ogni 10 abitanti in Italia, siamo per essere un po' matti secondo me, ma è così, no? E beh, se diventano elettriche, possibilmente meno di 7 ogni 10, perché altrimenti non possiamo più uscire di casa perché ci sono macchine anche davanti alla porta, è normale questo. Beh, se fossero elettriche, le batterie di cui hanno bisogno per andare in giro, connesse alla rete, visto che le auto normalmente, provate a verificare, stanno ferme per il 93% del tempo, quelle batterie servono a caricarsi e scaricarsi e alimentare il sistema, diventano un accumulo, no? È una cosa che in qualche misura si fa in certe zone, in Danimarca o altro, ma si sa che si può fare, bisogna volerlo fare naturalmente. Gli accumuli elettrochimici, le batterie, lo smaltimento qua e là, allora, anche quelle lì non è l'unica forma di accumulo, a parte l'integrazione, diciamo, e così via, hanno costi che continuano a scendere e qualità che continua a migliorare, riciclabilità, rese e così via. Il diagramma che vedete lì a sinistra, ufficialissimo, vi dà l'andamento del costo per kilowattora, diciamo, immagazzinato, delle batterie negli ultimi, di nuovo, 10 anni. E vedete che caspita, cioè, no? E allora questo terrorismo sul fatto che come facciamo sono aleatorie le fonti rinnovabili. C'è un problema sulle reti di trasporto però. Attualmente la rete di trasporto è stata costruita con una certa logica, che è la logica di mercato dell'energia. Grande centrale, potenza massima possibile, così riduco i costi unitari di produzione, dopodiché l'energia viene distribuita a grande distanza, in grande quantità, ad alta, altissima tensione, rete primaria. Dopodiché, cabina primaria, si scende di tensione e si arriva, distribuzione più limitata come ambito, alle cabine secondarie, e ancora di lì si riabbassa la tensione fino a quella di casa nostra, necrozzi, perché cabina secondaria. È una distribuzione gerarchica, dall'alto verso il basso. Produzione concentrata, distribuzione gerarchica. Se in basso, quei triangolini verdi che vedete, ci sono dei produttori che immettono in rete, va bene se sono pochini, però se scombinano un po' tutta sta roba qua, il flusso va da sopra in giù, io a un certo punto voglio mettergli un po' da sotto in su, allora la fase si sbilancia, la tensione sale e scende, è un problema, ecco, non quadra molto. Evidentemente devo usare una logica diversa, la logica, chiamiamola, di comunità. Io ho un territorio su cui ci sono tanti impianti di produzione, di conversione a energia elettrica e tanti che consumano. E allora, se sono tutti interconnessi, a questo punto la rete è molto stabile, la logica è diversa. Questo però adesso è collegato a tutto l'ambito, non solo quello lì piccolino, per poter far sì che le eccedenze servano dove altre hanno carenze e così via. Allora, vediamo un po' di andare via più veloce. Il problema tecnico sicuramente è quello di adeguare la rete al trasporto, dalla logica di mercato alla logica di utenza, no? E questo lo deve fare essenzialmente Terna, che lo sta facendo, dichiara così, ma con calma, anche perché, come tutti i grossi enti e la natura stessa sua, la logica prevalente è quella commerciale, non è l'altra delle comunità energetiche distribuite sul territorio. Il vero problema qual è? E il primo problema è l'insieme delle relazioni tra noi nel fare e nel consumare, nel dare e nell'avere, l'economia, la quale dipende da noi e non dalla natura, perché la natura funziona in un altro modo, l'economia è ideologica fino in fondo, crescere, crescere, che sentite mai dire qualcosa di crescere, la crescita insufficiente, inadeguata. Ora, la crescita di cui si parla è necessariamente materiale, quindi energie e così via. La crescita materiale, ahimè, è insostenibile, punto, nel senso che dicevamo prima. È insostenibile, punto e basta. Non è come girarci intorno. No, questa non è un'opinione. Le regole del gioco sono, no, conservazione, eccetera, sono altri dettagli. Queste regole del gioco non c'è nessun Parlamento che le possa modificare. Non è questione di maggioranza, minoranza, destra, sinistra, gli ambientalisti o vatte alla pesca chi. Non cambiano, sono quelle, punto e basta. Neanche la borsa riesce a cambiarle, no? La borsa fa i miracoli, crea ricchezza, distrugge ricchezza in un lampo, in un secondo, in una sessione. Beh, in natura non funziona così. Allora, la crescita perpetua non funziona, ma per di più i costi materiali per produrre qualcosa crescono quando crescono le produzioni, ma crescono più in fretta. Risultato, la differenza tra ciò che produco, il suo valore, e quanto ci devo mettere dentro perché funzioni, cioè il costo, ossia l'utile mio, è una curva fatta così. Sale, 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 ma poi non è che scende pian pianino se c'è qualcosa che non va, no, precipita. Questo è, di nuovo, c'è poco da discutere, funziona così. Idem, cioè, c'è la complessità. Se io ho tanti nodi e connetto delle reti e devo governare sta roba, e più nodi faccio e più connessioni ci sono. Guardiamo con che legge va avanti sta roba. No, è scappato. Vabbè, non importa. È scappato la visione qui in basso. Comunque la legge è quadratica. Un'altra volta, raddoppio il numero dei nodi, il numero di relazioni quadruplica. E quindi il costo per gestire le relazioni quadruplica. Anche qui la crescita a un certo punto diventa non più conveniente, perché per colpa dei fisici, fate voi. La crescita competitiva necessariamente fa crescere le disuguaglianze. Cioè, ma ci sono i poveri, certo che sono i poveri, ma i poveri ci sono per disuguaglianze e non uniformità di utilizzo delle risorse, non perché non ci sono abbastanza risorse, sicuramente qui. Se siamo in un ambiente finito e ho due contendenti, uno vince e ha accesso a più risorse, ce ne sono di meno a disposizione di quello che ha perso, c'è poco da fare. E quindi è di nuovo un fatto confermato dalla statistica che andando avanti in questa economia le differenze crescono dovunque. Vabbè, collasso del clima, già lo sappiamo, quindi qualcosa dobbiamo fare, certo, basta con i fossili. Dobbiamo puntare sulle energie rinnovabili, eccetera, ma non sempre di più. Al riguardo, l'idrogeno non è una fonte di energia, adesso tutti che puntano di nuovo su questa roba qui, che è un po' demenziale perché è pericoloso, al di là di non essere una fonte di energia. Il nucleare non è sostenibile, durerebbe poco, con la logica che abbiamo detto prima, ci lascia un'eredità che si misura a centinaia di migliaia di anni di roba porcheria, pericolosa. Per di più, diciamo che il nucleare, la fissione, la fusione non c'è ancora, ma tutti e due sono collegati con il militare direttamente. Allora, chi vuole cambiare tutto a patto di non cambiare niente è un sostenitore di quello che è il movimento della decrescita catastrofica. Allora, quando facciamo i convegni, noi ragioniamo con il dottor Jekyll, siamo tutti sensati, ma quando bisogna prendere decisioni, chi prende le decisioni è sempre Mr. Hyde. È così. A questo punto o dopo di noi il diluvio oppure dobbiamo preoccuparci del futuro. Ma la classe dirigente che dice al riguardo? Beh, perché dovrei preoccuparmi dei posteri? I posteri si sono mai preoccupati di me? Essenzialmente questa è la logica che è quella dei nostri governanti. Tanto più che non votano i posteri, quindi tanto vale. Boh, scusate, sono stato un po' lungo e affannato, ma insomma.